Faccio un applauso perché mi sono limitata a riportare le parole del maestro. Quindi.
Ringrazio Arianna, ringrazio voi che siete qui oggi nonostante tutto, ringrazio Bea e Daniel e l'associazione del Paguro per averci chiamato a questa iniziativa. Sono particolarmente felice, sono emozionata di essere qui a presentare quello che non è semplicemente un libro, perché è stato l'ultimo libro, l'ultimo lavoro a cui si è dedicato, potremmo davvero dire fino all'ultimo, Maurizio Migliori, e quindi è il libro di una vita, è stato già detto, lo ridico, è il libro di una vita, mi viene da dire, in tanti sensi. Innanzitutto perché, come ha già ricordato Arianna, riprenderò alcune cose dando poi una curvatura diversa, perché Migliori aveva già studiato il Parmenide, il commentario del 91 era stato pubblicato per Vita e Pensiero, e quindi lui è consapevole, ovviamente, quando introduce le pagine di questo nuovo lavoro, del fatto che sta ritornando su un dialogo su cui è già stato, e quindi dice, quando uno ritorna, e poi non è che aveva scritto un libricino, ha scritto 600 pagine, quindi dice, devo giustificare al lettore questa operazione. E come la giustifica? Già tanti anni fa, all'inizio del mio commentario al Parmenide, osservavo, citando Lynch, che c'è proprio bisogno di un'apologia per spiegare le ragioni di un nuovo commentario. Infatti, se non si ha nulla di nuovo da dire, è meglio lasciare spazio ai contributi già forniti da tanti eminenti studiosi. Se invece si presume di avere tali importanti novità da giustificare una nuova impresa, occorre misurarsi con il legittimo scetticismo del lettore esperto, che sa bene a quali punti di contraddizione e di scontro si è giunti nell'interpretazione di quello che è stato correttamente definito il puzzle supremo della filosofia antica, il Parmenide, visto come il massimo puzzle, il massimo mistero della filosofia antica. E questa necessità diventa doppia nel momento in cui uno studioso torna 30 anni dopo su un testo cui ha già dedicato 600 pagine di commentario e tanti successivi articoli. Allora, dice Migliori, bisogna spiegare perché questo lavoro è nuovo, scientificamente interessante e per certi versi necessario, almeno soggettivamente come un debito, lui dice, che andava pagato. Allora cerchiamo di capire perché è davvero un lavoro nuovo, scientificamente interessante e dal punto di vista degli storici della filosofia sicuramente necessario. Perché, come già ricordava Arianna, l'impostazione metodologica di Migliori è quella di prendere sul serio Platone. Io prendo sul serio Platone e cerco di continuare a imparare da lui, e quindi fa il gioco che fa Platone, cioè Migliori è convinto del fatto che Platone gioca con il lettore, che Platone continuamente invita il lettore nelle sue pagine a fare filosofia, e lui si è prestato a questo gioco, ha detto stiamo al gioco, io gioco con te, seguo tutti i puzzle che mi proponi con un assoluto rispetto al testo, come è già stato ricordato. Quindi è un'analisi in cui c'è un'operazione di puro servizio al testo. E che cosa ce lo testimonia? Il fatto che abbiamo una traduzione frazionata, veramente voi vedrete, chi sfoglierà questo libro vedrà che testo a fronte e traduzione, il dialogo è frazionato in passaggi a volte anche brevissimi. Perché? Lo spiega Migliori, dice il testo platonico è stato frazionato secondo la struttura logica dell'esposizione, cioè appena Migliori avverte che Platone sta cambiando argomento, che c'è un passaggio, e per chi conosce Platone le indicazioni sono alla fine facili da trovare, poi lui lo frequentava da 30-40 anni, per cui insomma è evidentissimo che cambia argomento, e allora si fa una nuova sezione. È una partizione che, per quanto io conosco del Parmenide, non ho mai visto fino a questo livello. Per ogni partizione, oltre alle note in cui concentro il dibattito erudito, si presenta prima una sintesi del testo, una semplice sintesi del testo che non dice più di quello che il testo dice. poi una discussione sull'operazione che Platone sta svolgendo, infine il riferimento ad altri testi di cui sopra si è già detto. Ma qual è l'obiettivo a cui Migliori vuole arrivare? Quello che ci ricordava Arianna, l'intento è quello di fare ciò che Platone vuole sempre dal suo lettore, ma che nella seconda parte di questo dialogo, in questo esempio di esercizio dialettico, è portato alle sue massime conseguenze. Ragionare filosoficamente non partendo dalle proprie convinzioni o dai propri interessi, ma seguendo le indicazioni teoriche che gli offre, cioè semplicemente seguendo quello che Platone ci sta dicendo, senza metterci del proprio, perché questo deve fare lo storico della filosofia. Perché storia della filosofia, mi ricordo Migliore diceva sempre, storia viene prima di filosofia, siamo storici e poi siamo anche filosofi, ma storia della filosofia, dobbiamo ricostruire il pensiero dell'autore per cercare nel testo e solo nel testo la conferma o la smentita di quello che noi pensiamo. E quindi, se questa è l'impostazione, lui dice giustamente e con estrema coerenza e correttezza anche verso il lettore, non raggiungeremo una conclusione proprio perché rispettiamo l'intenzione dell'autore, che qui ci offre un piccolo esempio. Dice proprio così Parmenide alla fine della scena iniziale da cui adesso arriveremo. Io do solo un piccolo esempio di quello che è un esercizio dialettico in sé potenzialmente infinito, e quindi se ci sta dando un piccolo esempio, è chiaro che non possiamo arrivare a nessuna conclusione, non raggiungeremo una conclusione proprio perché rispettiamo l'intenzione dell'autore, che qui offre un piccolo esempio di quel tipo di lavoro lunghissimo, personale e interpersonale, che il suo allievo ideale, qui rappresentato dal giovane Socrate, dovrebbe svolgere per scoprire i fondamenti del filosofare. Quindi abbiamo davanti una traduzione con un commento eminentemente storico del testo, a cui poi la dottoressa Eustachi ha aggiunto delle note di discussione critica, di bibliografia, insomma, il saggio bibliografico finale, come è stato ricordato, il saggio conclusivo che ripercorre i nodi teorici dell'analisi. Però che cosa a me ha colpito, ma credo anche voi tutti che conoscevate Migliori, in questo tipo di operazione che da un certo punto di vista sembra semplice, leggo Platone senza metterci del mio, ma è complessa, è semplice e complessa al tempo stesso e da punti di vista ovviamente diversi, quindi è già multifocale in sé. Migliori, secondo me, oltre a darci una nuova traduzione del Parmenide, un commentario preziosissimo, ci dà innanzitutto una grandissima lezione di metodo. Ci dice ancora una volta quello che ci ha detto sempre, l'eco io la sento ancora negli orecchi, ma credo anche Arianna e Francesca, il testo è sacro. Per lo storico della filosofia il testo è sacro, il testo viene prima di tutto, non si deve mai far dire al testo quello che il testo non dice. Quello era un errore gravissimo per lui, giustamente. Perché? Perché noi siamo chiamati a fare quello che lui stesso ha definito un mestiere bellissimo, quello degli storici della filosofia che ricostruiscono, cercano di fare un ponte tra noi e quello che è stato più di 2500 anni fa, bellissimo, ma ci rendiamo conto tutti, impossibile in senso assoluto. Noi cerchiamo per quanto possibile di accorciare una distanza, ci riusciamo ovviamente, Migliore qui ci riesce assolutamente, ma lui è il primo a essere consapevole che non potrà cogliere in assoluto il pensiero di Platone. E allora che cosa ci insegna? Ci insegna un atteggiamento che era tipicamente suo e che in queste pagine io ho ritrovato più e più volte e che descrive benissimo il professor Francesco Verde nel suo contributo a un libro che è di prossima pubblicazione, sempre per Morcelliana, che raccoglie diversi contributi in memoria e in onore del professor Maurizio Migliori. Lui dice: Migliori evidenzia come il primo carattere dello storico sia l'umiltà. Lo storico deve essere una persona intellettualmente umile, e poi precisa, non modesta. non nel senso, ricorda Migliori, di un temporaneo e fugace atteggiamento occasionale, ma come un essenziale modo di essere e di pensare. E io credo che tutti qui in questa sala vediamo il ritratto di Migliori in queste righe. L'attività del fare seriamente storia si basa su una dimensione tipicamente dualistica, che tra l'altro è destinata necessariamente a rimanere tale. Da un lato c'è il soggetto, lo storico, che anche a partire dalle sue propensioni e dalle sue sollecitazioni interroga l'oggetto di studio, che rappresenta l'altro versante della ricerca. Soprattutto nel caso di un oggetto del passato, mai potrà darsi identità tra soggetto e oggetto. La storia è costitutivamente differenza, il cui carattere principale risiede nella sua incolmabilità. A ciò si collegano anche la precarietà e la provvisorietà dell'attività storica. Il fare storia è precario perché non sarà mai possibile dominare, dunque conoscere nei termini dell'esaustività, l'oggetto. E quindi ci rimane quella lezione platonica che Migliori ripeteva, per quanto è possibile, che vale per gli storici della filosofia, ma è una chiave che apre tante porte anche nella vita. Per quanto è possibile, noi facciamo, dobbiamo fare, siamo chiamati a fare, ma per quanto è possibile, ricordandoci chi siamo. Detto ciò, per esemplificare quanto fin qui ho detto, vorrei portarvi un attimo nella scena iniziale del Parmenide, che è un brano che Migliori giustamente definisce apparentemente semplice, ma in realtà è uno dei più abili marchingegni messi in azione dal genio platonico per conseguire risultati diversi e molteplici. Perché chi c'è in questa scena iniziale del Parmenide? Innanzitutto c'è un discorso che si tramanda almeno per tre passaggi, e Cefalo a raccontarci un dialogo che ha ascoltato da Antifonte, che a sua volta ha ascoltato da Pitodoro, che raccontava che cosa? Che una volta Zenone e Parmenide erano venuti ad Atene in occasione delle grandi Panatenee e avevano letto pubblicamente un libro che Zenone aveva scritto in giovinezza, e lì era presente un giovanissimo Socrate. Attenzione bene però, perché Platone è furbo e ci dice che Parmenide era vicino ai 65 anni, Zenone ne aveva 40 e c'era questo giovanissimo Socrate. Guarda caso, di questo giovanissimo Socrate l'età non si dice. E Migliori in questo commentario prova a fare tutte le ipotesi che tantissimi studiosi hanno fatto per cercare di capire quando realmente può essere storicamente avvenuto questo incontro. Hanno fatto i calcoli partendo da quando è nato Parmenide e poi Zenone, però cioè, ci manca l'elemento principe, questo giovanissimo Socrate, quanto era giovane. Le ipotesi sono state fatte tutte, sono tutte fragilissime. Che cosa ci sta dicendo in realtà Platone? Io vi metto di fronte ad una scena che è verosimile e sottolineo la distanza, perché è una scena che viene raccontata in terza battuta e quindi c'è una lontananza nel tempo, ma c'è anche credibilità. Tutti questi che ho citato, Cefalo, Antifonte, Pitodoro, sono persone di cui ci si può fidare, però raccontano qualcosa di molto lontano nel tempo. Parmenide e Zenone molto probabilmente sono storicamente arrivati ad Atene, si pensa di sì. Ma è possibile che abbiano incontrato Socrate? Molto probabilmente, dal punto di vista storiografico, no. E allora Platone ci sta dicendo: vi sto mettendo di fronte una scena che è verosimile. Non dovete vederla vera dal punto di vista storico, dovete vederla vera per me. Io vi sto mettendo di fronte quella che è la mia filosofia e che ha come radice un Parmenide, ma un Parmenide come vorrei vederlo io, non veramente il Parmenide storico. Qui potremmo dire che questo Parmenide è quasi un portavoce di Platone stesso, è uno che difende le idee, uno che arriva a dire: se rinunciamo alle idee non riusciamo più a cogliere la verità qualora ci passasse davanti. Quindi ovviamente non è il Parmenide storico, è la voce di Platone che deve tantissimo a Parmenide e quindi lo mette in prima fila, lo fa diventare un maestro. È una scena in cui Platone fa una ricostruzione filosofica, ma è talmente geniale, diceva Migliori e non si sbagliava, è Shakespeare, è talmente geniale che costruisce la scena in modo tale che noi non riusciamo a vedere che è una scena, la prendiamo per com'è, per noi è un fatto, è così, ma è un fatto che non è credibile, è credibile dal punto di vista teorico, è credibile per quello che Platone ci vuole dire attraverso quella scena. Ci vuole dire che per lui ha importanza l'eliatismo, che per lui ha importanza Parmenide, per lui ha importanza addirittura la dialettica zenoniana, ma dalle idee si guadagna la consapevolezza che il procedimento dialettico, che è quello che poi verrà giocato nella seconda parte del dialogo, è fondamentale per fare filosofia. E infatti poi questa scena come si chiude? Presentando questo esempio di esercizio dialettico, quello che poi si mette in pratica nella seconda parte del dialogo, che essendo un esercizio è già intrinsecamente protrettico. È come se Platone ci dicesse: io vi ho dato la scena, adesso vi do l'esercizio, voi compilate questo esercizio. E quello che fa Migliori, stavo per dire Parmenide, quello che fa Migliori è proprio fare questo esercizio, compila questo esercizio. E infatti come si chiude la scena iniziale che poi fa partire questo esercizio? Parmenide, da buon maestro, dice a Socrate in teoria quello che dovrebbe fare, non vi leggo tutto perché è tantissimo, però dice: in breve, posto che di un qualsiasi oggetto si ipotizzi sempre che è, che non è, o che subisce una qualsiasi altra affezione, quindi vedete è tutto molto generale, devi esaminare le conseguenze sia in relazione all'oggetto stesso, sia in relazione a ciascuno degli altri oggetti singolarmente considerato, qualunque tu scelga, e allo stesso modo sia in relazione a più oggetti, sia in relazione a tutti quanti presi insieme. Inoltre devi esaminare anche tu gli altri oggetti, sia in relazione a se stessi, sia in relazione a qualsiasi altro oggetto tu scelga, sempre, posto che ipotizzi sia che è, sia che non è. Se vuoi vedere con chiarezza la verità, dopo aver svolto compiutamente il tuo esercizio. Questo è fare filosofia, ci sta dicendo Platone, prendere tutte le ipotesi e fare un esercizio dialettico, vedere che cosa succede se è, vedere che cosa succede se non è, mettere in relazione gli oggetti, perché allora capirai la verità dopo aver svolto questo esercizio. Ma qui ci conforta Socrate, che è giovanissimo, e dice: io non ho mica capito quello che mi stai dicendo. Questa è la frase più bella che uno studente di filosofia, anche a me è capitato, il primo corso che ho seguito con Migliori è stato il Parmenide, e è stato scioccante, però quando sono arrivata a questa battuta in cui è Socrate stesso a dire: scusami, ma io... tu mi proponi un esercizio eccezionale che io non capisco bene, ma perché non me lo esponi tu stesso facendo una qualche ipotesi in modo che possa capire meglio? E Parmenide è vecchio, sa di essere vecchio, cerca di svicolare in tutte le maniere, ma non ci riesce, e alla fine dice: devo dunque obbedire. Certo, mi sembra di essere nella condizione del cavallo di Ibico, che forte corridore ma vecchio, sul punto di scendere in gara legato al carro, trepidava per ciò che stava per affrontare. Il poeta, paragonandolo a se stesso, diceva: anch'io controvoglia, così vecchio, sono costretto ad affrontare l'amore. Io stesso, ripensando a questo racconto, sento una grande paura per come possa, alla mia età, attraversare un così vasto mare di parole. Tuttavia devo accontentarvi, anche perché, come dice Zenone, siamo tra noi. Dunque, da dove cominciamo? E così parte quella che noi chiamiamo seconda parte del Parmenide, ma perché la natura del dialogo cambia completamente. Ecco, io credo che Migliori, proprio come il vecchio Parmenide, in un'età già tarda si è fatto carico ancora una volta di questa grande fatica, ha attraversato questo mare di parole e ci ha restituito per quanto possibile questo capolavoro platonico. Grazie.
Grazie Lucia per questa ringrazio. ricostruzione molto lucida e molto appassionata. Adesso diamo la parola a Francesca che entrerà nel merito, credo, sull'ultima parte, immagino.
Sì, grazie mille. Grazie, permettetemi di ringraziare Beatrice e Daniel per l'organizzazione di questa bellissima giornata. Io intervengo oggi con molto piacere e anche con molta emozione, sia come allieva, studentessa del professor Migliori, e sia nella condizione fortunata di aver contribuito con due saggi, il saggio teorico e il saggio bibliografico, a questo nuovo volume sul Parmenide, un'opera in realtà a cui il professor Migliori ha dedicato, come è stato ricordato prima, gli ultimi anni della sua vita. Si era già occupato 30 anni fa del Parmenide e tornare su questo testo non era sicuramente un'operazione scontata. E egli stesso lo scrive nell'introduzione a questo volume e dice che non è un semplice aggiornamento, ma un lavoro del tutto nuovo, frutto di una consapevolezza diversa e più matura. Permettetemi di citare le sue parole nell'introduzione, prima di entrare appunto nel merito della seconda parte. Questo testo, malgrado molti ovvi elementi di continuità rispetto al precedente commentario, costituisce un lavoro nuovo. Non è solo questione del diverso impianto formale o della nuova traduzione del testo, ma il fatto che sono in gioco due modificazioni radicali. La prima riguarda colui che sta scrivendo. Il precedente commentario è stato il mio primo importante lavoro sul testo platonico. Avevo quasi 50 anni quando l'ho scritto, ma ero del tutto fuori dal mondo accademico e davvero giovane come esperienza di studi platonici. Successivamente ho svolto ampi commentari sul Filebo, sul Politico, uno studio sul Sofista, con molti altri articoli e saggi sempre ricchi di analisi testuali, che mi hanno permesso di proporre un ampio lavoro in due volumi sull'intero pensiero di Platone. In sintesi, dopo 30 anni di analisi dei testi, mi sembra di avere raggiunto una consapevolezza diversa da quella che avevo all'inizio del percorso fatto. Bene, io penso che in queste righe dell'introduzione ci sia proprio tutto il lavoro e tutta la tensione alla ricerca e alla filosofia del professor Migliori. Infatti, come è stato ricordato, questo Parmenide è descritto da lui come un debito che andava pagato, frutto, cito ancora, di una passione che ha reso sopportabile una grande e inevitabile fatica. Qui si trova quindi anche la spiegazione, la risposta alla domanda sulla novità di questo principale di questo testo. Essa nasce da una scelta tanto semplice quanto radicale da parte del professore. Giocare, come ricordava la professoressa Fermani prima, giocare coerentemente il gioco che Platone propone. Questo significa leggere il dialogo non alla ricerca di una dottrina definitiva e confezionata, ma come un invito a pensare insieme a Platone, seguendo le provocazioni e i percorsi con cui da buon maestro egli guida il suo lettore. È questo anche il cuore di uno dei concetti chiave del pensiero platonico su cui Platone Migliori, ormai questo lapsus è comune, fonda la sua esegesi del testo, di tutto Platone, cioè il concetto di gioco scritto e serio. Come ricorda nel Fedro, Platone non affida mai allo scritto le cose di maggior valore, piuttosto compone i suoi dialoghi seminando discorsi nei giardini di scritture, per stimolare in chi legge una ricerca personale, quindi far nascere nell'anima dell'allievo, ma anche dell'interlocutore con cui si discute, una scintilla che poi si alimenta da se stessa, come si dice nella lettera settima. Ebbene, il Parmenide è l'esempio più geniale di gioco scritto platonico. Ma come si può giocare a questo gioco senza perdersi in quello che è stato definito il supremo enigma della filosofia antica? L'apparente caoticità, perfino contraddittorietà degli argomenti del Parmenide si dissolve se si adotta il metodo proposto dal professor Migliori e sviluppato dalla scuola di Macerata, il multifocal approach. Platone, erede dei sofisti, sa che la realtà è un sistema complesso di relazioni che va indagato e compreso da molteplici punti di vista. Migliori lo chiarisce bene nell'introduzione a questo volume, cito ancora. Una stessa realtà appare diversa a seconda della prospettiva che si assume, dei fattori e delle relazioni che si mettono in gioco. Ne consegue una visione estremamente dinamica, in quanto tutto è relativo, ma anche stabile, perché niente è relativistico. Non c'è una rinuncia alla verità, ma al contrario una continua ricerca per accedere ad essa nel modo più ricco e articolato possibile. La dinamica mutevole delle relazioni, infatti, si dà solo all'interno dei confini stabiliti dalla stessa realtà. Quindi quelle che emergono dai testi platonici, in particolare anche nel Parmenide, che da questo punto di vista è devastante, non sono incoerenze o jeux d'esprit. E una parte della critica, del dibattito critico, ancora interpreta il Parmenide come, come dire, un testo sofistico in cui vengono messe in contrapposizione varie argomentazioni che si contraddicono. In realtà non è così. Si tratta, Platone ci chiede, un cambiamento di paradigma, una conversione dello sguardo, cioè abbandonare la logica esclusiva dell'out-out e imparare a ragionare in una logica inclusiva dell'et-et. Permettetemi di citare anche qui le parole del professor Migliori. La modernità, figlia della scienza e delle cartesiane idee chiare e distinte, tende a pensare nella forma out-out, cioè come contrapposizione tra posizioni inconciliabili. Invece il pensiero classico pensa accettando la complessità, nella forma dell'et-et. La realtà richiede un approccio multifocale, che propone vari schemi interpretativi e vari modelli, tra loro non sovrapponibili e a volte anche in contrasto, ma capaci di spiegare aspetti della realtà che altrimenti ci sfuggirebbero. Ebbene, un nodo cruciale che rende evidente l'imprescindibilità di questo approccio multifocale è senz'altro la dialettica uno-molti o intero-parti, che è una chiave di lettura fondamentale anche per capire il Parmenide, e che nel Filebo viene definita da Platone stesso come una caratteristica immortale e imperitura dei nostri discorsi, che genera stupore e facili obiezioni. Qui sembra proprio che parla della storia del Parmenide, facili obiezioni se non la si comprende a fondo. Quindi la dialettica è l'esercizio necessario per affrontare la possibilità annunciata nel Parmenide che le idee stesse siano uni molteplici, siano interi composte di parti. Un'impresa definita da Socrate nel dialogo nel Parmenide straordinaria. Allora, non ci stupiremmo forse anche noi come Socrate, cito, se l'uno stesso, che è appunto l'oggetto dell'esercizio dialettico, si dimostrasse essere molti? E ancora, sto citando il dialogo, non è forse sorprendente pensare che il molteplice possa essere a sua volta uno? Platone ci invita non a fuggire da questa apparente contraddizione, cioè dall'apparente contraddizione che l'identità uno molti genera, ma a sostare in questo stupore, perché è proprio qui che comincia il pensiero filosofico hard. Con il Parmenide inizia il pensiero filosofico duro. Ed è proprio questo aspetto, infatti, che nella seconda parte del Parmenide Platone mette in opera, ci allena con esercizi dialettici ad assumere questo sguardo, a sostare in questo stupore. Ne vorrei citare particolarmente uno per entrare un po' nel merito delle novità anche tematiche della seconda parte del Parmenide. E questo primo esercizio riguarda i diversi sensi di uno. Nella prima tesi, nella prima argomentazione, Platone parla di un uno assoluto, di taglio eleatico. Parmenide, appunto, qui viene messo in scena. Un uno sciolto da qualsiasi tipo di legame, da qualsiasi tipo di relazione, quindi considerato nella sua pura unità. Da questo punto di vista, l'uno non può essere considerato certamente un intero, né avere parti, perché sarebbe molti e non uno, dice infatti Parmenide nel dialogo. Se avesse parti, sarebbe composto. Quindi l'uno sarebbe molti, sarebbe molti ma non uno. Invece qui stiamo parlando proprio dell'uno puro che è solo uno. Ma se questo uno uno che è solo uno, alla fine della prima tesi si dice non esiste, perché viene posto per essere negato, non essendo comunque composto di parti, non avendo, non intrattenendo nessuna relazione, non può avere nemmeno la relazione con l'esistenza, non esiste. E infatti questo 1-1 non è più ripreso per tutto il corso dell'esercizio dialettico. Nella seconda tesi, invece, il punto di vista cambia radicalmente, si prende in esame sempre l'uno, ma un uno che è. Quindi non si tratta più di chiedersi se l'uno è uno, ma si tratta di chiedersi se l'uno è. Quindi c'è un cambiamento di prospettiva, uno switch dello sguardo, uno slittamento dello sguardo. Questo uno che è intrinsecamente complesso, perché è già formato da due parti, l'uno e l'essere. Quindi l'uno per essere partecipa dell'essere in quanto uno è uno. Quindi questo uno che è si sottopone, a differenza dell'uno uno assoluto, ad una molteplicità, ad una divisione infinita, quindi ad una molteplicità infinita, sdoppiandosi all'infinito e generando una molteplicità infinita, così che l'uno che è sarà una molteplicità infinita. Ma ancora, anche queste due parti dell'uno e l'essere, a loro volta per essere e per essere una parte, si sdoppiano anche loro all'infinito. Questo meccanismo, questo uno che è, dice Platone, interpreta migliori, a differenza dell'1-1, esiste e corrisponde a qualsiasi realtà. Ricordiamoci questo fatto, che corrisponde a qualsiasi realtà, e tra poco riprenderemo. Quindi queste due ipotesi, l'1-1 prima tesi e l'uno che è della seconda tesi, non si annullano a vicenda, come parte della critica ha sostenuto, ma servono a Platone proprio per mostrare che la stessa realtà, in questo caso l'uno, può essere analizzata da prospettive e sensi diversi, e che ogni realtà, sia essa empirica, sia essa intellegibile, per la sua intrinseca complessità e relazionalità, è e deve essere analizzata e considerata sia uno sia molti. In questo modo, quindi, Platone non solo dimostra il guadagno teorico della dialettica come chiave di lettura, ma individua anche e corregge un errore che emergeva nella prima parte del dialogo. Lì si diceva che l'idea, anch'essa semplice da una parte, ma costituita anche da unimolteplice anche lei, quindi un intero composto di parti, era sì divisibile e scomponibile in parti, ma come se queste parti fossero dei frammenti fisici. Per intenderci, l'idea era scomponibile come un pezzo di legno tagliato, spezzettato in tanti pezzi di legno, in tanti frammenti fisici. Quindi, come dire, questi frammenti conservavano la stessa natura dell'intero. Così anche l'idea di grandezza, è divisibile, questo si dice nella prima parte, in tante idee di grandezza, con dei paradossi che qui non posso nemmeno accennare. La divisione invece corretta, che riguarda appunto l'idea e tutta la realtà, deve avvenire per idee, cioè ogni parte di un'idea deve essere a sua volta un'idea diversa, cioè non si tratta di parti in senso fisicistico che conservano la stessa natura dell'intero, ma di parti con una natura specifica. Tra un po' farò qualche esempio per spiegare questa cosa. Quindi le parti dell'idea sono idee diverse, e l'idea non è una semplice somma di parti, ma un principio di ordine che ha un primato ontologico sulle parti stesse. Prendiamo ad esempio l'essere umano. L'essere umano viene descritto da Platone come un intero costituito da due parti diversissime: l'anima, che ha principio di movimento e agisce, e il corpo, invece, che è un sostrato materiale e può soltanto patire. A sua volta, quindi, un intero costituito da anima e corpo, parti proprio ontologicamente diverse. A sua volta, l'anima, come intero, può essere divisa in parti, E qui c'è la tripartizione appunto dell'anima in anima razionale, irascibile e concupiscibile. Anime tra loro molto diverse, tre parti, perché pensiamo soltanto la razionale è immortale e divina, mentre le altre due anime sono mortali. E quindi c'è una differenza ontologica. L'essere umano e l'anima quindi possono essere analizzate sia dal punto di vista dell'intero, sia dal punto di vista delle parti, anche qui operando appunto quello switch gestaltico e di prospettiva che l'approccio multifocale richiede. Altrimenti non si capiscono nemmeno tutti i discorsi che Platone fa a proposito dell'anima e dell'essere umano. E questo è un esempio appunto di dialettica uno molti. Ma c'è anche uno strumento conoscitivo cruciale con cui Platone mette, come dire, in opera la dialettica, e questo strumento è la diairesi, la divisione, cioè quella divisione che si fa in relazione alle idee o a qualsiasi altro concetto e ci porta poi alla definizione di un concetto. Dell'applicazione di questo strumento Platone offre esempi però nel Sofista e nel Politico, che sono due dialoghi dialettici collegati al Parmenide. Infatti ci sono molte citazioni tra gli altri testi a cui il professor Migliori fa riferimento, proprio tratte dal Sofista e dal Politico, perché appunto fanno parte della stessa corrente dialettica. E dicevo, si fanno vari esempi. Prendiamo ad esempio l'idea di arte. L'idea di arte si presenta come un intero composto di due parti, l'arte acquisitiva e l'arte produttiva. A sua volta l'arte produttiva può essere divisa in altre due idee, la produzione divina e la produzione umana, e così via, fino a quando appunto non si giunge a quello che andiamo cercando, cioè la definizione, ad esempio in questo caso, di che cosa sia la sofistica. Si delinea quindi una struttura piramidale della realtà in cui ogni idea superiore è un intero formato da parti. Ogni parte a sua volta rappresenta un'altra idea inferiore, quindi è un intero da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è una parte che partecipa di un intero superiore. Da ciò emerge una distinzione fondamentale sulla quale appunto Migliori ha posto molto l'attenzione su questo commentario, a differenza del primo. E la distinzione è quella tra intero e totalità delle parti, perché sono due concetti ontologicamente distinti. L'intero esprime un principio d'ordine, un'unità superiore che organizza logicamente la molteplicità delle parti sottostanti. La totalità delle parti, oppure il tutto, vista in se stessa e non in relazione all'intero, rinvia a un insieme disordinato di elementi che tutto al più possono condividere una contiguità topologica, spaziale, priva di un legame sistemico che invece l'intero garantisce. Per questo la totalità, il tutto, non essendo una vera unità, non essendo un intero, non può nemmeno essere analizzato con il metodo diaeretico, con la diairesi. E qui Platone fa un esempio sempre nel Sofista, in cui dice il termine barbari. In realtà il termine barbari non designa una vera realtà, una vera unità, non è un'idea. Perché? Perché genericamente si riferisce a tutti i popoli non greci, ma la negazione, cioè non greci, non sono né lidi né frigi, insomma non sappiamo che cosa sono, è un insieme, potremmo dire, vuoto, quindi non è un'idea e non è analizzabile con il metodo diaeretico, perché il metodo diaeretico e la dialettica si applica solo a ciò che è, quindi alla realtà, come tra poco vedremo, sia fisica e empirica, ma a maggior ragione anche alla realtà intellegibile. Quindi in sintesi, la realtà platonica si configura come un articolato sistema di relazioni, non un insieme di oggetti isolati, ma un disordine ordinato, per citare il titolo anche del volume del 2013 del professor Migliori su tutto Platone. Un disordine ordinato, e la dialettica è quell'attività che ci permette di orientarci in questo disordine ordinato e che è l'attività che unisce e divide riconducendo in prima istanza ogni molteplicità ad un'unica idea, e successivamente però anche dividendo, cito dal Fedro, all'inverso per idee secondo le articolazioni che hanno per natura, cercando di non spezzare nessuna parte. Ecco, il metodo dialettico ci permette di entrare anche in quelle che sono le novità più tematiche, più specifiche, di cui vorrei dare un accenno, della seconda parte del Parmenide, che è molto ricca, una ricchezza che non riguarda soltanto, come è stato spesso detto dalla letteratura critica, i livelli metafisici, ma riguarda anche la dimensione empirica, perché sono due livelli intimamente connessi. Come amava dire il professor Migliori, sono due piani di una stessa casa, collegati da una scala, e la scala è la dialettica. Questa connessione quindi emerge in due momenti teoretici fondamentali, che sono il primo riguardante la complessa trattazione sul tempo. La trattazione sul tempo è ripresa da Platone per ben tre volte all'interno dell'esercizio dialettico e ha una struttura che la rende anche quasi autonoma, quindi è proprio una trattazione nella trattazione. E qui il gioco scritto di Platone arriva quasi all'assurdo. Perché? Perché nella prima tesi si giunge ad una conclusione paradossale che riguarda il divenire nel tempo. Si dice: ogni realtà che è nel tempo diviene sempre più vecchia di se stessa. Allora, se diviene sempre più vecchia di se stessa, deve divenire contemporaneamente anche più giovane di se stessa. Fermiamoci un attimo su questo punto. C'è qualcosa che non torna. Che cosa significa diventare più vecchio di sé che contemporaneamente diventa più giovane di sé? Il tempo scorre in un'unica direzione, quindi le cose si invecchiano, non si ringiovaniscono. Ma in realtà Platone sta svolgendo un argomento logico, perché gli interessa appunto mettere in evidenza il rapporto di reciprocità, di diversità. Se c'è un più vecchio, a un più vecchio deve corrispondere un più giovane. E nella prima tesi si parla solo di un 1-1, quindi c'è solo l'uno, e l'uno che diventa più vecchio di sé deve diventare, se diventa più vecchio, anche più giovane di sé, perché è solo lui, e quindi questa diversità, del rapporto di diversità, deve essere messo in luce, ma gli serve a Platone volutamente per condurre a termine il suo esperimento logico, perché questa è una follia, un'assurdità, il divenire più vecchio di sé che diviene più giovane di sé. Quindi tale apparente follia viene corretta nella seconda tesi, che mostra che il cambiamento, cioè il passaggio, il divenire, diciamo così, dal movimento alla quiete, dall'essere al non essere, dall'essere giovane all'essere vecchio, cioè il passaggio inteso come partecipazione a smettere di partecipare ad un'idea per partecipare ad un'altra idea, questo è il passaggio, il divenire delle cose sensibili, no? Quindi dice in questa seconda tesi: il passaggio, il divenire non può avvenire nel tempo, perché il tempo scorre e ogni ente all'interno del tempo è ciò che è. Nel presente è, nel futuro sarà ciò che sarà, nel passato è stato ciò che è stato. Quindi dov'è che cambia? Qual è il momento stesso del cambiamento? Perché vediamo che comunque le realtà cambiano, no? Ma come si spiega il divenire? Dove avviene dal momento che non avviene nel tempo, perché il tempo fluisce? Per spiegare il salto, cioè il passaggio che ogni divenire comporta da uno stato ad un altro, il momento stesso in cui un ente cambia, non è più giovane ma diventa vecchio, diciamo così, non è più in quiete ma è in movimento, Platone introduce una realtà straordinaria, atopos è il termine in greco, cioè fuori dal tempo, fuori dal luogo, ed è l'istante. L'introduzione dell'istante corregge i paradossi della prima tesi. L'istante garantisce, cioè è il momento, il luogo in cui l'ente cambia, ma è un luogo che non appartiene al tempo, ma è fuori dal tempo. Quindi un ente non diviene più vecchio o più giovane in relazione a se stesso, in relazione o ad altri, ma è in rapporto all'istante. E l'istante si qualifica quindi come punto di riferimento di ogni mutamento, ma anche come l'anello di congiunzione tra il mondo eterno delle idee e il mondo sensibile del divenire, cioè il luogo metafisico. Questa è una novità, è l'interpretazione anche del professor Migliori, cioè anche la sua, è il luogo metafisico in cui una realtà come l'idea opera senza, come causa formale, senza perdere le sue caratteristiche. Come osserva il professor Migliori, l'istante rappresenta una soluzione logicamente interessante per spiegare come l'eterno, cioè l'idea, sia intimamente connesso ai processi del divenire. È il luogo in cui l'idea opera. E nell'istante, dice il professore nel commento, si prefigura anche una figura chiave, che è quella del demiurgo, che ha proprio questa, come dire, questo compito di mettere, di collegare il mondo ideale e il mondo sensibile. Il demiurgo nel Timeo, ne parla Platone nel Timeo a livello cosmogonico. Il secondo momento, quindi il primo momento è il tempo e la trattazione dell'istante, che fa vedere bene questa connessione dialettica tra i due piani. Il secondo momento che vorrei dire rapidamente è la rivalutazione della realtà empirica e il gioco delle cause che nella seconda parte del Parmenide si dà. Allora, la seconda parte del Parmenide viene interpretata soltanto a livello metafisico e c'è una diffusa vulgata che pensa che la metafisica per Platone sia scollegata totalmente dal piano empirico. In realtà il Parmenide, l'esercizio dialettico del Parmenide, ci dimostra il contrario, che la metafisica non serve a fuggire dal mondo fenomenico, ma a salvarlo, meglio a spiegarlo, mettendo in evidenza proprio la connessione con la dimensione intellegibile. Molti esempi ci sono nella seconda parte, innanzitutto, ma anche nella prima, innanzitutto Socrate, il giovane Socrate nella prima parte commette un errore significativo e viene corretto anche duramente da Parmenide, perché esita ad ammettere l'esistenza delle idee infime, delle idee come quelle di fango, del capello, che non sono idee all'altezza dell'idea di bellezza, dell'idea di cavallo, animale nobile, eccetera, ma appunto sono idee di fango. E allora Socrate, sì, lasciandosi condizionare dall'opinione dei più, dice: non so se esistono. E Parmenide lo rimprovera e dice: un vero filosofo non disprezza nessuna realtà. Ogni cosa che esiste in quanto esiste, un capello è un capello e non è fango, richiede una causa, cioè un'idea per poter essere ciò che è. Qui il dibattito critico si è sbizzarrito, nel senso che alcuni sostengono che qui ci sia molta ironia, e che è la chiave appunto che apre tutte le porte, però non è quella giusta, perché appunto è la dialettica la chiave che potrebbe aprire tutte le porte, ma non quella dell'ironia. E d'altra parte invece una parte della letteratura critica che invece dice che effettivamente esistono le idee di tutte le cose, e Migliori si colloca in questo secondo versante. Poco dopo ancora, cioè nella cosiddetta aporia dello schiavo e del padrone, Platone offre un esempio magistrale di quello che è il gioco delle cause. Si dice: uno schiavo empirico, reale, non è tale a causa dell'idea di schiavo, questa è solo la sua causa formale, cioè ciò che definisce la sua essenza, cioè spiega il che cos'è, ma è schiavo in realtà perché magari è stato catturato in guerra e venduto come schiavo, quindi per una causa empirica, che è la causa efficiente. Che cosa sta facendo qui Platone con il gioco delle cause? Sta distinguendo i due piani, cioè la metafisica spiega l'essenza della cosa, come causa, appunto, l'idea come causa formale, senza negare però l'autonomia della dimensione empirica con le sue cause e i suoi processi. E anche questo è un altro esempio di approccio multifocale. Nella seconda parte, inoltre, troviamo tanti continui riferimenti ai concetti di forma geometrica, contatto, movimento di rotazione e traslazione, tutti concetti che difficilmente possono essere applicati solo alle idee. Cioè l'idea non è che trasla, cioè ruota su se stessa, trasla, eccetera, no? E che confermano quindi l'attenzione che Platone ha per la dimensione empirica. Un'attenzione che culmina, tra l'altro, anche nella riflessione sul luogo. E qui Platone richiama Zenone. Arriva infatti ad affermare che tutto ciò che esiste, esiste in un luogo. Ricordiamoci l'1-1 della prima tesi. Si dice a un certo punto che essendo assoluto e privo di relazioni, non può essere nemmeno in alcun luogo, perché appunto sarebbe contenuto, appunto conterrebbe e quindi avrebbe delle parti anche di contatto con questo luogo in cui sta, ma non è questo uno, quindi non è nemmeno in alcun luogo, non esiste. Al contrario, come abbiamo già capito, l'uno che è della seconda tesi, poiché esiste, deve necessariamente essere in un luogo fisico. Comunque, questo mostra quindi che l'indagine platonica non perde mai di vista la realtà nella sua interezza, in questa appunto interezza unimolteplice. In conclusione però di questo rapido excursus viene da chiederci, ma perché dobbiamo leggere oggi il Parmenide? Perché un'opera che Platone stesso definisce un gioco laborioso, fatta di paradossi logici, ragionamenti filosofici anche al limite della contraddizione, si rivela così attuale? La risposta anche qui non si trova in una dottrina, ma in un metodo. Platone ci sfida ad abitare la complessità, a rifiutare le risposte facili ed immediate per intraprendere quel percorso filosofico che abbiamo sentito potenzialmente infinito. Con il Parmenide, in particolare, ci insegna che la realtà è un intreccio di unità e molteplicità che richiede un approccio multifocale, capace sia di distinguere sia di cogliere in essi tra i diversi piani, senza temere le apparenti contraddizioni. Questa lezione mi sembra sorprendentemente vicina anche alle scoperte più recenti della scienza. Il fisico inventore Federico Faggin, nel suo libro Irriducibile, dice quanto segue: ci si sta rendendo conto che il comportamento del tutto non può essere spiegato dal comportamento delle parti separate, perché la realtà, diversamente da come la si era immaginata, non è fatta di parti separate e non è oggettiva come una macchina. Si è constatato che più le parti sono piccole, più inseparabili diventano dal tutto, e che quindi il tutto deve essere invisibilmente presente in ogni sua parte. Allora, l'intuizione che il tutto, ma diciamo meglio con Platone l'intero, deve essere invisibilmente presente in ogni sua parte, è esattamente ciò che la dialettica platonica esplora. L'intero abita in ogni parte che a sua volta ha senso solo in relazione all'intero. Quindi, in un'epoca che tende alla semplificazione, il Parmenide si rivela un potente antidoto al dogmatismo e un elogio al pensiero critico. Questa attualità è anche ciò che ha spinto il professor Migliori a dedicare al Parmenide, con tutta la sua complessità, la sua ultima fatica. Ed è questo atteggiamento verso la complessità e il pensiero critico che ha segnato la formazione di tutta la scuola di Macerata e ha guidato anche la mia collaborazione con lui nei saggi che accompagnano il volume. Questa edizione quindi del Parmenide non è soltanto un contributo scientifico, ma è un'eredità viva, un invito a continuare a giocare il gioco della filosofia con lo stesso rigore e la stessa passione che hanno animato tutta la vita di studioso di Maurizio Migliori. Grazie.